Ore 20:45, i mitici AC/DC salgono sul palco ed esplode la folla.
La folla era in visibilio, io ho proprio sentito tutta questa energia provenire dal palco, ma anche da chi mi stava intorno, perché eravamo tutti schiacciati.
Storie di concerti e di tette indimenticabili in una puntata che si intitola Live.
Matteo Caccia racconta Storie di filosofia quotidiana.
Live sta ovviamente per dal vivo, dal vero. Sono le storie che vi stiamo raccontando, che vi stiamo per raccontare oggi, sono storie che parlano di concerti, quindi live, semplicemente un modo per chiamare altrimenti la musica dal vivo. Noi ringraziamo gli ascoltatori che continuano a mandarci le vostre storie, in particolar modo le storie come quelle di Alessia, che si ritrova a portare il proprio figlio in un posto di cui lei ha una certa paura, non si fida particolarmente dei luoghi troppo affollati, dei luoghi in cui ci si trova chiusi con troppe persone. Ecco, diciamo, un concerto non è un luogo chiuso, ma sicuramente molto molto affollato. Una mattina suo marito, che doveva portare suo figlio al concerto, a un concerto molto particolare, gli dice: mi sa che devi andare tu. E lei ci andrà e ci racconterà che cosa accadrà. Passando poi per un concerto di Claudio Baglioni, in cui Mauro, il protagonista, autore della storia, ci racconta di questi amori che gli piovono dal cielo nella pancia grazie alla musica di Claudio Baglioni, passeremo poi a una storia che abbiamo raccolto all'interno del nostro podcast Don't Tell My Mom, quello che potete ascoltare sul sito di Radio 24, prodotto da Radio 24, o su tutte le piattaforme di streaming che preferite. Ecco, lì c'è una storia che parla proprio di un concerto di Vasco Rossi. A dirla tutta, la storia di Elisa ormai è una storia abbastanza comune, visto che l'ha raccontata un po' dappertutto di recente. Noi ci vantiamo, Don't Tell My Mom, di essere i primi ad avergliela fatta raccontare in pubblico, ma chi se ne frega, questo è l'ultimo dei problemi, quindi ve lo dico perché forse l'avete già sentita raccontata da Elisa. Questa però ha il vantaggio di essere proprio presa live da quella sera al Teatro Carcano di Milano. La puntata si intitola appunto così, Live. Benvenuti. Inizio con la data e il luogo che i fan sicuramente riconosceranno. 25 maggio 2024. Campo Volo Reggio Emilia. Ore 6 del mattino di sabato. Mio marito mi sveglia e mi dice: ho 39 di febbre e mal di gola. Oggi al concerto degli AC/DC con Jacopo ci devi andare tu. Mi alzo col cuore che mi batte a mille. Gli rispondo: ma sei fuori di testa, lo sai che io ho la fobia dei posti affollati. E lui mi risponde: se non ci vai tu, Jackie dovrà farsene una ragione e stare a casa. Jacopo è mio figlio di 15 anni, amante del rock e chitarrista in erba. Ci penso un po' e dico a me stessa: al diavolo la fobia. Quando mai potrà ricapitare l'occasione di vedere un concerto dei mitici AC/DC? Io ci vado. Arriviamo a Reggio Emilia con 8 ore di anticipo per essere sicuri di non restare imbottigliati nel traffico. Sono previste circa 100.000 persone. Saremo in 120.000 in realtà. Il prato antistante l'arena già brulica di fan di tutte le età, dai bambini di 5 anni ad arzilli ex giovani degli anni 70. L'aria che si respira è festosa, tutti ci sentiamo eccitati. Nel percorso dal parcheggio all'arena un'enorme cicogna ci sorvola sulla testa. Io penso: questo è un segno del destino. Stai serena, andrà tutto bene. E così è stato. Ore 18, entriamo nell'arena, vedo gente di tutti i tipi, mi sento parte di un qualcosa che non so spiegare, ma sono felice e vedo mio figlio a bocca aperta. È il suo primo concerto rock.
Io ero stata da adolescente a Milano al concerto dei Duran Duran, ma parliamo, io avevo forse 13-14 anni. Da ragazza andavo in discoteca, sai, anni 80-90, in discoteca, era come essere ai concerti più o meno. Però negli ultimi anni mi era venuto fuori un po' questa, infatti non prendo volentieri l'ascensore, anche in aereo, insomma, proprio non amo tantissimo i posti magari dove si sta gomito gomito, mi davano un po' d'ansia, che mi danno ancora, però ho scoperto che a un concerto ci posso andare, insomma.
Ore 20:45, i mitici salgono sul palco ed esplode la folla. Iniziano subito a suonare, 2 ore e 15 minuti di pura follia musicale. Noi due le cantiamo tutte. Angus Young suona la chitarra in modo magistrale e con un assolo infinito ci delizia i timpani. Il tempo passa in fretta e coi fuochi artificiali si conclude lo spettacolo. Usciamo lentamente a piedi dall'arena, solo allora mi rendo conto di quanta gente fosse presente. Un'orda di persone, ma tutti tranquilli e appagati. È il fantastico mondo del rock, che ancora esiste dai mitici anni 70 ad oggi. Guardo mio figlio e dico: è stato stupendo, vorrei già rivederli. E lui dice: anch'io. I giorni passano e il pensiero è sempre a quella serata. Guardo online il programma del tour europeo. Il 17 agosto chiusura a Dublino. Penso, la settimana sono in ferie e Dublino è una città meravigliosa. Perché no? In poche ore ho già i biglietti del concerto, i voli e l'hotel prenotati. Mi è costato un rene, ma chi se ne frega, ho pensato. Si vive una volta sola e io ho già una certa età. Non ho mai fatto una vera pazzia in tutta la vita. Adesso o mai più. Molto felice che grazie alla storia che ci ha mandato Alessia possiamo mandare un bel pezzo degli AC/DC, Rock and Roll Ain't Noise Pollution, cioè rock and roll non è inquinamento acustico, chiamiamola, insomma, diamo questa traduzione generica al pezzo degli AC/DC, ma soprattutto sentiamo anche qualcosa di più di quello che è successo direttamente dalla voce di Alessia. Pronto, ciao Alessia, buongiorno.
Buongiorno Matteo.
Come stai? Sei ancora carica di adrenalina da quel giorno, dalla fine di maggio?
sì, sempre carica, bisogna Senti, sempre essere super carichi.
Era il tuo primo concerto degli AC/DC?
Sì, primissimo. Primo concerto e anche primo concertone super affollato, diciamo, della mia vita. A parte quando ero adolescente, ero stata a vedere i Duran Duran, ma parliamo
certo,
di una vita fa.
Senti, ma la tua non è agorafobia, cioè non è paura degli spazi aperti, è più paura dei luoghi molto affollati.
Sì, esatto. Proprio anche ma anche piccoli spazi, sì, tipo gli ascensori, insomma, se c'è troppa gente
non ti,
sopra.
Non ti piace la gente, Alessia?
Ma devo essere sincera, sono un tipo tranquillo, però se mi dici persone e animali, amo più gli animali, devo essere proprio sincerissima. No, però sono una persona che vuole bene a tutti, ecco, basta non darmi fastidio e non do fastidio a nessuno. Quindi
senti, tuo figlio invece come sta? Come ne è uscito da quel concerto?
Ma l'ho visto veramente contentissimo. Lui è un ragazzo molto timido, molto riservato, invece quella sera l'ho visto veramente nel pieno delle sue emozioni, così come anch'io, perché anch'io non pensavo di avere veramente una botta di adrenalina, di emozioni così. È stato bellissimo.
Ma tu li conoscevi, cioè conoscevi i pezzi, riuscivi a cantarli oppure
allora,
sei fatta solo travolgere dall'energia?
Scusami, io i pezzi li conosco, ma perché mio figlio li ascolta in continuazione. Sì, perché devo essere sincera, non ero una loro fan fin da ragazza, ecco, perché loro poi sono un gruppo storico, quindi insomma non li ascoltavo, però lui ama questa musica e l'ascolta sempre in casa, la suona con la chitarra perché a lui piace suonare la chitarra e io li ho iniziati ad amare grazie a lui, quindi lo devo ringraziare anche per questo.
Senti, avete fatto delle amicizie? Siete rimasti in contatto con qualcuno?
Amicizie in contatto no, però abbiamo avuto la fortuna di avere proprio gomito gomito un gruppo di ragazzi del Trentino, simpaticissimi. Erano due ragazzi e una ragazza che però mi ha detto che abitava in Trentino ma era sudamericana, veramente simpatici. Loro invece strafan, conoscevano ogni canzone nel minimo dettaglio. E con loro così ci siamo un po' divertiti a commentare, certo. È stato bello, era proprio bella l'atmosfera, ma non solo, cioè in tutta l'arena. Io ho vissuto proprio, ho respirato quest'aria di fratellanza, sembravamo tutti amici, è una cosa bellissima.
Ma quindi non è vero che i giovani non amano più il rock and roll e ascoltano solo la trap?
No, il rock and roll è vivo, vive vegeto. Io ho visto tantissimi ragazzi, ma non solo ragazzi, tanti bambini, tante famiglie con i bambini piccoli che cantavano a squarciagola, che si dimenavano, tutti vestiti anche di tutto punto, con le cornine rosse in testa. È stata una gioia anche per gli occhi, oltre che per le orecchie, devo dire la verità.
Alessia, facci sapere come va a Dublino, mandaci un resoconto, mi raccomando.
Non vedo l'ora, sto contando i giorni. Per me poi è una pazzia, perché io non sono mai stata all'estero con mio figlio da sola. Io parlicchio l'inglese, lui lo parla un po' meglio di me, ma ce la caveremo sicuramente.
Sarà
vi
fantastico.
Manderò un'altra storia.
Brava.
Dopo il 17 di agosto.
Goditela tutta, grazie Alessia.
Grazie a voi per la trasmissione che è bellissima. Continuate così, vi ascolto sempre.
Facciamo il possibile, grazie. Ciao, a presto.
Ciao, grazie a voi.
Ciao. E ora, dopo la chiacchiera che ci siamo fatti direttamente con Alessia, in attesa del concerto del 17 agosto, sentiamo il nostro funambolo della filosofia, Andrea Loreni, che dall'alto del suo cavo tirato ci racconta qualcosa di questo concerto.
Nel racconto di Alessia salta agli occhi, almeno a me, la necessità e l'importanza dell'appartenenza, dell'essere parte di un gruppo, che sia il gruppo di chi è nostalgico del rock degli anni 70, che sia il gruppo di chi ama gli AC/DC, che sia invece anche solo, come dire, il gruppo familiare. E questo legame che Alessia stabilisce con suo figlio attraverso il rock and roll è un bel legame di appartenenza, di avere qualcosa in comune. E questo aspetto dell'essere umano è, secondo me, fondamentale, fa parte della necessità di un'identità culturale, che però nei giorni attuali viene declinato in una maniera purtroppo decisamente esclusiva invece che inclusiva. Quindi far parte di un gruppo è automaticamente essere chiusi dentro questo gruppo ed escludere chi ama invece il pop, e escludere invece qualcuno che non è della nostra famiglia e magari lottare, dimenticando che in verità siamo parte di un unico grande gruppo, che è quello del Tao, della vita o del sacro, dell'universo, come in qualunque modo vogliamo chiamarlo.
You Only Live Once, cantano gli Strokes, che probabilmente il nostro Luca Micheli ha scelto proprio perché Alessia dice si vive una volta sola e quindi andiamo a sto concerto. Ebbene, ora vi raccontiamo una storia di un altro concerto, è la storia di Mauro, che dovete fare attenzione, anzi forse no, non fate attenzione, fatevi trascinare dalle parole di Mauro, dai suoni delle canzoni. In questo concerto il concerto è di qualche anno fa ed è un concerto di Claudio Baglioni, siamo nel 1982 e a un certo punto Mauro, che arriva da solo, si ritrova intorno a queste ragazze che hanno tutti i nomi che lui ripete ma non dà loro identità: Stefania, Angela, Eugenia, e poi ricorda anche nomi di donne che non sono lì, Lucia, pensa a Lucia, e poi pensa a Bianca, e le cita come se fossero un grande universo femminile. Non fatevi domande, ascoltate il flusso di canzoni e di donne raccontato da Mauro. 13 agosto 1982, concerto di Claudio Baglioni. Tutto comincia alle 13.30 quando in macchina raggiungo Rimini per prendere il treno per Misano. Ore 14.10, treno che parte da Rimini. Verso le 14.45 sono a Misano e mi incammino pian piano verso l'autodromo dove si svolge il concerto. Verso le 15.30, dopo una faticosa camminata, arrivo e sono lì con il biglietto in mano. Conosco subito alcune ragazze, Stefania, Eugenia, Angela, ma i nomi non importano. L'emozione arriva verso le 16 con una grossa macchina, intravedo una camicia di jeans e un paio di occhiali scuri. Sì, è lui, è Claudio Baglioni. Si ferma, le ragazze attorno a me sono in trance, poi se ne va. Le ragazze mi saltano addosso, mi baciano. Poi il tempo comincia a passare lentamente e la gente inizia ad accollarsi davanti alle entrate. Alle 7 aprono, è una corsa pazzesca per occupare un posto il più vicino al palco. Mi ritrovo così a 15 metri da lui. Intanto con la Stefania si è intrecciato un rapporto un po' diverso, strano, ci teniamo per mano, stiamo abbracciati. Io penso alla Lucia, che forse starà pensando ad un altro. Sono le 10 quando comincia il concerto e lui è vestito con jeans, camicia bianca e giubbotto bianco.
Mamma caldo cuccio.
Comincia a cantare quelle canzoni che per me significano Lucia, quelle canzoni che mi rendono triste. La Stefania intanto è sempre vicino a me. Le ragazze attorno a me piangono, ridono, cantano e anche io con loro. Mi fa male la gola o le ossa rotte, sono stanco, ma non importa, per Baglioni questo ed altro. E così va questo piccolo grande amore, io vorrei piangere, gridare e mentre canto a squarciagola penso alla Bianca. In quel momento è come se ci fosse lei al mio fianco.
Buonasera a tutti. Buonasera e benvenuti.
Il concerto continua ed è un susseguirsi di emozioni indescrivibili. Tutti in piedi per lui, Claudio, che sa farci sognare amore. E poi finisce tutto e me ne esco per mano con la Stefania e dopo una lunga camminata in autostop raggiungiamo Misano. Saluto la Stefania e dopo aver mangiato una pizza alle 3 sono alla stazione coricato per terra che dormo. Alle 5 c'è il treno per Rimini, alle 6.30 sono a Viserba dopo un concerto che non dimenticherò mai e una notte all'aperto. La mia avventura è finita e non la scorderò mai, come non scorderò mai la ragazza che le canzoni di Claudio Baglioni mi hanno aiutato ad amare, perché domani sia migliore, perché domani tu, Bianca.
Quella sua maglietta fina, tanto stretta al punto che immaginavo tutto. E quell'aria da bambina che non gliel'ho detto mai, ma io ci andavo matto. E chiare sere d'estate, il mare, i giochi, le fate, la paura e la voglia di essere nudi, un bacio a labbra salate, un fuoco, quattro risate, far l'amore giù al faro. Ti amo davvero, ti amo, lo giuro, ti amo davvero.
E mi sono emozionato quasi come Mauro, che a me non abbiamo sentito perché c'era spazio solo per una telefonata oggi, ma è piena davvero di emozioni, di nome di donne, di cose che accadono in questo concerto di Claudio Baglioni. Eravamo lì con lui, grazie a Mauro. Ora le borse in diretta e poi torniamo a raccontare sempre qui a Storie di Filosofia Quotidiana in una puntata che si intitola Live.
Matteo Caccia racconta.
Forse lo sapete già perché l'ho ripetuto credo centinaia di volte, ma il 13 maggio si è svolta una serata dal vivo al Teatro Carcano di Milano in cui 10 persone hanno raccontato delle storie che preferiscono non raccontare alla propria madre. Tra queste una storia parla di un concerto ed è una storia perfetta per questa puntata. È la storia che ha raccontato Elisa Del Mese, un'amica, autrice, persona illuminata e illuminante, che ha raccontato di un gesto compiuto a un concerto di Vasco Rossi anni fa che ha cambiato il modo di alcune persone di partecipare a quei riti collettivi che sono i concerti di Vasco Rossi. Quella serata è entrata nel podcast prodotto da Radio 24 che si chiama proprio Don't Tell My Mom e questa è la sua storia. Questa storia ce la racconta la donna che ha vissuto quella storia e in qualche modo ha creato una moda. Signore e signori, Elisa Del Mese!
Buonasera a tutti. È settembre 2008 e sono a un concerto di Vasco Rossi, come diciamo Matteo ha anticipato. Io sono sempre stata fan, cioè sono proprio nata che le mie più grandi avventure non sono state esperienze vissute, ma personalità mitizzate, per cui ho fatto delle cose che oggi sarei denunciata per stalking. Torniamo a Bologna, il 2008. Come tutti i luoghi di culto, hanno dei riti. Uno dei riti da sempre dei concerti di Vasco Rossi era che durante la celebre canzone Rewind tutte le ragazze restavano in reggiseno. E io da vera fan voglio fare la stessa cosa, sempre. Solo che non andavo ai concerti con i fidanzati né con amici grossi, ma sempre solo con mia sorella e con amiche. Quindi bassine, piccoline, quindi il nostro obiettivo nel pomeriggio era trovare maschi forti, prestanti, con le belle spalle a cui dire mi fai salire sulle spalle quando c'è Rewind così... Sì, vabbè, con la promessa del reggiseno tutto sommato lo facevano molto volentieri, quindi anche quel pomeriggio a Bologna, 19 settembre 2008, il nostro obiettivo è cercare dei bolognesi. Li troviamo, dicono, sì, vabbè, un po' perplessi devo dire loro, sì, ma tutte e tre, dice, no, mia sorella, solo lei, non vi preoccupate, solo lei. Dice, vabbè, allora quando comincia Rewind mi fai così e io ti faccio salire. Quindi tutto il concerto a cercare di non perderlo di vista, arriva la canzone e busso, e lui scende e io salgo sopra, comincio a ballare. In reggiseno. Ora, quello che ho fatto da lì a pochi secondi, sono 16 anni che le persone mi chiedono, ma perché l'hai fatto? Ma la verità è che voi non dovreste neanche saperlo, perché io quel gesto l'ho fatto pensando di restare tra me e me. Ora voi mi direte, ma ti sei tolta il reggiseno e sei rimasta in topless davanti a 80.000 persone pensando di farlo fra te e te? E io vi dirò sì, perché io in quel momento veramente sono stati quel momento della vita in cui la gioia e l'emozione di essere viva avevano bisogno di incarnarsi in qualcosa quasi di trascendente. Quindi io in quel momento non ero veramente a un concerto sulle spalle di uno sconosciuto davanti a 80.000 persone con le tette di fuori. Io ero solo tra me e me.
Ho sentito molte volte Elisa raccontare questa storia e ogni volta sempre di più mi pare la storia di una liberazione. Non solo di una giovane ragazza fan di Vasco, ma considerato quello che è accaduto poi negli anni, la storia di una piccola liberazione collettiva.
Capisco che non è andata proprio così, è perché il mio topless sortisce una sorta di effetto in quel momento piuttosto estremo, perché a un certo punto le persone non stanno più guardando Vasco Rossi, ma sono tutti girati verso di me, tutti quanti. E lì capisco una cosa che poi nella vita purtroppo non ho mai più risfruttato, cioè che le tette possono tutto, possono molto più delle rockstar. E quindi sentendo l'imbarazzo di mia sorella che mi tira da sotto e tutte queste persone che mi guardano così, dico, oddio, forse no, non l'ho fatto tra me e me, aiuto. E l'apice viene raggiunto dal bolognese che dopo che vede tutto questo trambusto prende e fa, e mo voglio vedere anch'io però, e mi mette giù. In quel momento davanti a uno sconosciuto ho detto ok, è successa una cosa. Però il 2008 non ci sono i social, nessuno è ai concerti con i cellulari, è ancora quella fase storica per cui si può vivere l'esperienza tra sé e 80.000, però è 80.000. E anche se appunto quando finisce tutti quanti complimenti, ma tu sei un mito, ma hai fatto una cosa straordinaria. Vabbè, sì, ma anche, insomma, c'era già YouPorn, dico ragazzi sì, cosa cazzo ho fatto, un momento di libertà, di gioia. No, a un certo punto arriva uno e dice, sai che io sono un amico del regista di Vasco, conosco tutta la troupe, sai che stasera stanno girando il DVD live Vasco Rossi, Il mondo che vorrei 2008.
Voglio una vita maleducata di quelle vite fatte così. Voglio una vita che se ne frega di tutto, sì. Voglio una vita che non è mai tardi, di quelle che non dormono mai.
Abbiamo lasciato Elisa sulle spalle di un ragazzo bolognese che non conosce a un concerto di Vasco Rossi durante Rewind, il pezzo in cui Vasco dice la famosa frase la 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 la, fammi vedere. E lei si è appena tolta il reggiseno e ha ricevuto la notizia che quella sera c'è uno spiegamento di telecamere perché stanno girando un DVD che diventerà un documentario. Ecco, Ripartiamo da qui.
Io a quel momento penso, bene, non solo come lo dirò a mia madre, ma come lo dirò al fidanzato dell'epoca, come lo dirò alla mia vita, perché io in quel momento ho 20 anni, sono una studentessa di lettere, è ancora quella fase della vita in cui uno pensa che magari diventerà qualcuno di importante, potrebbe diventare il presidente della Repubblica, potrebbe diventare un grande medico, no? Quindi sapere che per tutta la vita resteranno le tue dette 18 anni non è proprio un pensiero confortante. Però mi gasava da fan questa idea che io ero immediatamente diventata un'icona per tutti i fan di Vasco. Quindi comincio ad andare ai concerti perché si sparge la voce e mi fanno tutti passare, vieni qua, no lei, no lei assolutamente avanti. Dico, sì, ok. Poi dico, ma sei contenta che esce il DVD? Dico, insomma, un po', c'ho un po' di ansia perché non so che succede. Dico, beh, anche insomma, il mio fidanzato come glielo dico? Uno di questi me lo riguarda ancora pelato, con due spalle così tutto tatuato, con solo frasi di Vasco dappertutto, fa, gli devi dire molto meglio davanti a 80.000 che davanti a uno solo. Ho detto così, ha funzionato, quindi sappiate che se vi volete spogliare ai concerti potete dire molto meglio davanti a 80.000 che davanti a uno solo. Esce il DVD. E io penso, ma chi cazzo se lo compra un DVD di Vasco Rossi a 40 euro? Tutti. Quindi io che in quel momento speravo, che so che adesso è difficile crederci, ma ci sono stati tanti anni della mia vita in cui io, la mia piccola preoccupazione era che questo aneddoto restasse tra me e i fan di Vasco, cioè che non diventasse proprio così centrale nella mia vita. Finché è il 2017, primo luglio, Modena Park. Il più grande concerto di pubblico pagante della storia del rock. E io sono lì, il concerto in diretta su Rai 1, e quella sera realizzo qualcosa che già nei miei anni passati avevo cominciato a realizzare, cioè che tutte le ragazze restano in topless, tutte. E io quando negli anni precedenti guardavo questa cosa, dicevo, ma sono stata io, ma chissà, chissà di sì. Quando succede questa cosa, esce su tutti i giornali, è dibattito, Vasco Rossi in prima serata, le ragazze tutte quante nude. Io in quel momento sono a fare colazione, in quel momento sto facendo un programma di Radio 2, si chiama Caterpillar, sono a fare colazione con Filippo Solibello, che è il mio conduttore, il mio capo dell'epoca, e mi dice, ma tu che vai sempre ai concerti di Vasco, ma è solo in televisione, oppure veramente restano tutte quante nude? In quel momento... quella persona ventenne, studentessa della Sapienza, che sperava di avere una vita rispettabile, ha proprio lasciato il posto al mostro che lavorando nel mondo dello spettacolo ero diventata, perché l'ho guardato e gli ho detto, Filippo, l'ho inventato io. Che cazzo vuol dire, Lisa, l'hai inventato tu? L'ho inventato io, ma no, ma... Dico, vai su YouTube, 2008, Vasco Rossi, The Wind, il mondo che vorrei. Dimenticare, in quel momento un po' sottovalutato che cosa voleva dire dirlo a un giornalista. Quindi più o meno in 3 mesi, tutta Rai 1, tutta Radio 2, tutta Rai 3, tutte le persone con cui avevo faticato a costruire un po' di credibilità, sanno questa cosa, quindi io divento unicamente il primo topless della storia di Vasco Rossi.
E alla fine Elisa non solo entra in quel DVD dedicato al tour La vita che vorrei, ma finisce anche in un documentario Netflix dedicato a Vasco Rossi. Ma... a questo proposito, Vasco?
E Vasco, a questo punto quando racconto questo racconto che spesso mi capita di fare, la domanda è sempre quella, ma Vasco l'hai mai incontrato? Vasco non l'ho mai incontrato, tutto sommato ho sempre pensato che di gesti estremi e di tette ne avesse viste tante, per non esaltarsi del mio. Quindi pensavo, beh, lo saprà, cioè sta pure nel suo documentario, eppure non è che gliene importa tanto. Eppure, sempre perché questa storia vive di strade assurde, a gennaio di quest'anno, casualmente, apro Instagram, Vasco Rossi ti ha condiviso e ha condiviso questo speech, non lo aggiorneremo, di questa nuova versione di qualche anno fa, dicendo che bel racconto, grazie Lisa del Mese, primo topless della mia, così a gennaio. Al che ho riflettuto del punto a cui hai rock, io ti ho dedicato le mie migliori tette per 15 anni e tu mi ricambi con una storia su Instagram, però vabbè, è andata così, Vasco così ha pensato bene che la nostra comunicazione doveva andare su Instagram, per cui se vedete mia mamma chiaramente non ditele, cioè non è un problema dirle che a 18 anni io restavo in topless sugli spalle degli sconosciuti, lo sa. Non ditele neanche che a 30 anni, quando speravo di far cadere in prescrizione narrativa questa storia, gli ho ridato una nuova vita. Non ditele però che non credo che per la vita che mi resta ne riuscirò a fare un'altra così grande.
Elisa del Mese!
Spero che non sia davvero, sapo solo a te ogni respiro.
ogni momento che vivo. Credo che tu sia l'unica, unica per me, le altre le vedo, le altre sì che le vedo. Ma te ti sento dentro come un pugno, quando ti vedo ballare vorrei morire.
La chiudiamo in gloria proprio con Vasco Rossi che canta quella canzone ricordando Lisa Del Mese in quegli anni della sua e della nostra giovinezza. Vi ricordo che questa storia è tratta dal podcast Don't Tell My Mom. Queste sono le ultime due puntate, la serata finale al Carcano, ma sono in realtà 7 episodi che sono prodotti da Radio 24 e che trovate sul sito di Radio 24 oppure sulle app che preferite per ascoltarvi i vostri podcast. Sono più o meno 4-5 storie a puntata, a volte un po' di più, a volte un po' di meno. Ora le strade in diretta e poi torniamo a raccontare la nostra storia originale raccontata da Stefano.
Matteo Caccia racconta.
La storia seriale che abbiamo cominciato a raccontarvi questa settimana è una storia che ci ha mandato il nostro ascoltatore Stefano, che preferisce rimanere anonimo. Racconta della sua esperienza come militare volontario durante i soccorsi organizzati per aiutare la popolazione dopo il terribile terremoto dell'Irpinia del 1980. Stefano, che si è offerto volontario per aiutare un ragazzo che altrimenti avrebbe visto finire nel nulla la sua attività, ci ha raccontato che dopo una notte di totale incertezza su quello che stava accadendo è partito con altri 10 commilitoni verso sud e ha dovuto fare i conti con una disorganizzazione pressoché totale. Dopo un giorno sono ancora praticamente al punto di partenza. Tutto questo a causa della burocrazia militare. La prima notte comunque è passata. Ecco, ripartiamo da qui. Al mattino arriva la colazione, per fortuna abbondante e ricca di dolci. Ci rimpinziamo come se non dovessimo più mangiare e all'improvviso l'ordine: tutti sui camion! Solito metodo. Tutto di corsa, senza poter organizzarsi, e poi fermi sui camion per ore.
Fermarsi in mezzo all'autostrada, nel buio, su un camion, non è proprio il massimo. Non sapendo neanche perché, tra l'altro. Non abbiamo neanche il coraggio di farci le domande tra di noi, perché sappiamo che comunque la risposta sarebbe una cosa inutile, una risposta inutile, non lo sappiamo. Quindi ci si ferma e si aspetta.
Si parte, i camion si dividono e il nostro attraversa la città verso nord-est. La città non sembra avere subito dei danni, o perlomeno non nelle zone che vediamo dal retro del camion, e poi si va in campagna, dove invece iniziamo a vedere mura rovinate e case con le pareti lesionate.
Avvicinandosi a questa cittadina del sud non vediamo niente di particolare. Quello che vediamo è ogni tanto una sorta di rovina, ma non lo capiamo esattamente, non sappiamo il perché, non lo notiamo.
Saliamo in collina e su per le strade sempre più strette. Il viaggio sembra non finire mai. Alla fine arriviamo in un paesino dove scendiamo per sgranchirci le gambe. C'è una fontana e poco più sopra una piazza con un bar. Non avendo soldi, niente bar. Ci mettiamo a bere l'acqua da una fontanella e dopo un po' siamo tutti pieni. A quel punto un tipo che era seduto al bar si avvicina e ci urla di non bere perché quell'acqua è mescolata con le fogne. Poi si gira, ridendo verso i compagni che erano seduti con lui, e scoppia una risata generale. Una risata cattiva, che doveva essere la prima sberla che prendevamo in quei posti e da certa gente.
Scendiamo dal camion per sgranchirci le gambe, c'è una fontana, possiamo bere. Tutti a bere e vediamo che al bar ci rivolgono dei sorrisi e delle urla di non bere, dopo aver bevuto, tutti noi. Abbiamo bevuto l'acqua delle fogne e probabilmente questa risata li diverte. Ma non capiamo il perché, siamo troppo stanchi e non capiamo il perché. Vediamo solo questa gente che ride, ma non è una risata bella, è cattiva. Cioè loro vedono arrivare, ma lo sarei anch'io preoccupato, vedono arrivare un camion che si ferma nel loro paese, dove loro sono seduti, al bar. Cosa c'è di più divertente che prendere in giro alcune persone?
Le saliamo sul mezzo e proseguiamo, ma all'improvviso arriva l'ordine di tornare indietro perché il nostro arrivo non è previsto. Si torna di nuovo in città, al punto di partenza, un po' come giocare al gioco dell'oca.
Il camion ha un pilota che guida il camion. Io sono quello che è più alto in grado, però non si ha informazione, soltanto chi guida sa dove portarci. Però viene informato che comunque non c'è nessuno che ci accoglie e quindi il camion torna indietro. È una perdita di tempo incredibile, sono forse 48 ore che noi siamo a giocare al gioco dell'oca.
Riusciamo a mangiare, ma per due giorni non facciamo la doccia. Così, dopo aver chiesto, ci mandano in bagni in disuso, senza luce, dove i pavimenti sono coperti di acqua putrida.
Il ritorno alla caserma ci permette di chiedere se possiamo sistemarci un po' di pulizia, un po' di relax. La caserma è in ristrutturazione, per cui ci destinano naturalmente nei vecchi bagni che sono allagati. Quindi ci sono 20-30 centimetri di acqua sporca sul fondo. Noi per fare la doccia dobbiamo fare una specie di camminamento con dei mattoni e arrivare fino sotto le docce. Quindi facciamo la doccia sopra l'acqua, sporca.
Il mattino seguente, stessa storia, durante la colazione arriva l'ordine di salire sul proprio mezzo e poi, dopo l'attesa di rito, si riparte. Sappiamo la destinazione. Un viaggio di circa 30 chilometri. Qui iniziamo a vedere gli effetti delle scosse. Si vedono e come.
Arrivando verso la nostra destinazione, che non sappiamo ancora quella che sarà, vediamo la campagna e cominciamo a vedere macerie. Ci sono case che sono semidistrutte e notiamo persone che sedute sono in attesa di qualcosa fuori da questa abitazione, da questa rovina. Nel frattempo nella campagna tranquille le mucche e gli altri animali brucano. Ci avviciniamo sempre di più, aumenta il degrado.
Ci sono cascine completamente devastate, muri caduti e tubi che buttano acqua dovunque. Sembra che non ci sia nessuno e invece in campagna tra le macerie si vedono persone sedute e assenti. Nei prati ci sono bestie che vagano e tranquille brucano. Ci scaricano in una piazza, scendiamo, il camion riparte con l'autista che ci informa che ci verrà a riprendere nel tardo pomeriggio. In quel momento non sappiamo ancora che il camion, nello scendere a valle, causerà una frana che porterà via una fetta lunghissima dell'unica strada che ci aveva portato lì. Per fortuna nessuno si è fatto male.
Arrivati in questo paesino, scendiamo, non abbiamo niente con noi, non abbiamo zaini né nulla. Il camion riparte e veniamo a sapere più tardi che nello scendere e ritornare in sede è crollata la strada dietro al camion e quindi siamo isolati. Di fatto noi sappiamo di essere isolati dal resto del mondo.
Chiudiamo con gli Oasis questa puntata. Io ringrazio come sempre tutta la redazione che rende possibile questo programma: Anita Panizza, Luca Micheli, Paulino Corleoni, Federico Bernocchi, che si occupa anche della storia originale. Vado un po' spedito perché vogliamo farvi sentire una cosa in arrivo tra pochissimo, e la cosa da farvi sentire è questa.
31 luglio 2009, ospedale San Luca di Vallo della Lucania, provincia di Salerno. Un uomo è legato mani e piedi al letto e non può muoversi, lavarsi o mangiare. Sarà in questa condizione per 87 ore. da quell'ospedale non uscirà vivo. 87 ore che lo hanno portato a una morte lenta e terribile, che lo ha portato via, come una marea. Quell'uomo si chiamava Franco Mastrogiovanni. Io sono Francesca Zanni e Come una marea è il podcast di Radio 24 che ricostruisce le 87 ore di TSO di un maestro elementare della provincia di Salerno e le conseguenti indagini giudiziarie, partendo da una semplice domanda: perché quell'uomo non è uscito vivo da una struttura ospedaliera pubblica italiana? Come una marea è disponibile sul sito e sulla app di Radio 24 e su tutte le piattaforme audio.
Lo aspettavamo, perlomeno io lo aspettavo con grande attesa, il nuovo podcast di Francesca Zanni ed Enrico Bergianti, che avete sentito su queste frequenze già all'interno di questo programma con Rumore, quando mandammo in onda i pezzi del loro straordinario podcast sulla storia drammatica, terribile, orribile di Federico Aldrovandi, ma avete già sentito anche perché Francesca Zanni ed Enrico Bergianti hanno fatto un lavoro straordinario qualche mese fa che si chiamava 100 giorni dopo, era un podcast che raccontava la storia di Amedeo Damiano. Ebbene, oggi è uscito, quindi lo trovate già da questo momento, non appena finisce questo programma, con tutto ovviamente il rispetto per Giampaolo Musumeci, se avete voglia di ascoltarvi Nessun luogo lontano, altrimenti potete farvi un salto nella pagina podcast di Radio 24 oppure su qualsiasi piattaforma streaming utilizzate per ascoltare i vostri podcast e trovate questa nuova creatura, si chiama Come una marea, è la storia di Franco Mastrogiovanni, già lo ha detto Francesca Zanni nel trailer, è la storia di un uomo che appunto è rimasto legato in contenzione per 87 ore e non è uscito vivo dall'ospedale di Vallo della Lucania in provincia di Salerno. È una indagine che racconta cosa è accaduto in quelle 87 ore e anche e soprattutto chi era Franco Mastrogiovanni. Si chiama Come una marea, in bocca al lupo a lui, in bocca al lupo a Francesca Zanni ed Enrico Bergianti, che sono sempre bravissime e straordinarie nel comporre un mondo audio. Noi che altro da dire? Basta, diamo la linea al GR, ovviamente ci sentiamo domani per raccontare storie, perché raccontare storie è il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!